Buona giornata a tutti,
Basta tutti fermi qua.
siamo qua in diretta con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Abbiate un attimo di pazienza che ci
Vai, vai.
mettiamo un attimino a posto con tutto quello che non va bene. Stiamo andando in fischio. Sì.
Vai.
Basta ancora, tanto a questo
Siamo
punto.
così, mai telefonato
E
di
beh,
questo
dopo tiro su, sta altro, dopo tiro su cuffie. Questa è la trasmissione che ogni giovedì, come ogni giovedì, che va in onda di Magia Stregoneria Paganesimo, e oggi continuiamo il discorso sul crogiolo del male e parleremo della contemplazione. Io vorrei fare un piccolo. Sono qui con Francesco. Allora, vorrei fare un piccolo discorso prima che. Dimmi,
No,
Francesco.
di Dio, fa pure.
Io volevo fare un piccolo discorso prima di cominciare il crogiolo del male, Francesco,
Si fa
perché i
pure.
nostri radioascoltatori sicuramente non si ricordano più perché noi trattiamo gli elementi del crogiolo del male, del crogiolo dello stregone. Proviamo a ricapitolare un attimino. Io l'anno scorso ho fatto una serie di trasmissioni sul crogiolo dello stregone. Ciao Franco. Abbiamo fatto la tradizione del crogiolo dello stregone in cui indicavamo gli elementi che servivano per forgiare un percorso di stregoneria. Ricordiamo sempre che il percorso di stregoneria è la trasformazione di se stessi. E il crogiolo dello stregone serviva per sottrarsi dall'orrore in cui il cristianesimo, le religioni rivelate, riducono l'essere umano. Perché questo? Perché il percorso di riduzione, ridurre in ginocchio o un percorso di libertà sono comunque due processi di costruzione. Cioè, non è che il cristianesimo è una cosa normale, naturale, mettere in ginocchio i bambini è una cosa normale. Sono sempre dei processi di costruzione. Col crogiolo dello stregone noi elencavamo gli elementi che servivano per uscire da questa condizione. Insieme a quello, se vi ricordate, trattavo le immagini della Devotio, le immagini della Devotio che serviva per dare le immagini del divino che ci circondano. Finito il crogiolo dello stregone, ho parlato di alcuni paganesimi, piccoli paganesimi, che mi servivano a fare un discorso generale. Ricordate il paganesimo urrita, il paganesimo fenicio, il paganesimo finnico, il paganesimo magiaro, il paganesimo basco, in cui serviva per renderci conto come in tutte le epoche, in tutte le civiltà, il mondo che ci circondava era un essere divino, cioè era percepito come divinità. E ancora, abbiamo continuato questo percorso, ancora, con il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Cioè, come si faceva a scoprire che il mondo che ci circondava era divino? Si poteva fondendo il crogiolo nostro, quello che noi lavoravamo, con i crogioli di tutte le entità che ci circondavano. Contemporaneamente abbiamo messo a punto anche gli elementi del crogiolo del male, cioè gli elementi attraverso i quali viene imposto il monoteismo ai bambini. Perché questo? Perché il condizionamento educazionale con cui uno viene costretto a pensarsi creato ad immagine di un dio pazzo può essere fatto soltanto nei confronti dei bambini, non può essere fatto nei confronti dell'adulto. Mentre invece il percorso di libertà, siccome è un percorso in cui un essere umano si prende in mano la responsabilità delle sue cose, può essere fatto soltanto da un adulto. Cosa continuerà tutto questo? Alla fine di questo noi vedremo come tutti gli elementi del crogiolo dello stregone sono degli elementi divini, sono un farsi divino della singola persona, ma questo continueremo nella quarta parte del crogiolo dello stregone. Questo è l'intento del crogiolo dello stregone e ci porteremo dopo a definire tutte le immagini da Duotio, tutto il divino che ci circondano, con una gran parte delle divinità. Di tutti i paganesimi greco, romano, egiziano, quello che ci è rimasto chiaramente, e vedremo come tutte quelle immagini non siano altro che elaborazioni dei vari crogioli degli stregoni che i singoli popoli hanno elaborato prima che le religioni monoteiste li distruggesse. Questo è il percorso del crogiolo dello stregone, il senso del crogiolo dello stregone. Cosa dici, Francesco? Sei stato abbastanza chiaro
No,
come
questo è
progetto
chiaro, sì.
generale? Per cui è chiaro che oggi, per esempio, parleremo della contemplazione nel crogiolo del male. Prima di cominciare la trasmissione, facciamo due premesse. Innanzitutto, ci hanno visto a Telealto Veneto, visti alla radio. In 10 minuti ho cercato di dare un'idea delle cose. In 10 minuti non è possibile dare un'idea di niente. Per Però ci siamo provati e vabbè, speriamo che qualcuno ci abbia visti, vero Francesco?
Sì,
Almeno
esatto.
abbiamo fatto anche questo,
Cioè,
insomma.
chi non conosceva Claudio di persona l'ha potuto vedere, almeno la radio di persona, così quelli che si spaventavano, cioè come si vestirà Claudio, quale palandrana
Sì.
porterà, quali chissà, avrà il cappello da mago, la bacchetta magica, si sono accorti che è una persona normale.
Speriamo, perché non
Sì.
mica detto, sai. E allora, intanto cominciamo con gli indirizzi, no? Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, Via delle Vignole 4, ho appena cambiato casa, ma il numero di telefono è uguale. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, ripeto, casella Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza e il numero di telefono della segreteria telefonica dell'istituto è 0338 39 10727. Ripeto ancora, 0338 39 10 727.
Ecco,
Cominciamo.
io vorrei aggiungere una cosa di importante per i nostri ascoltatori. Vorrei ricordare che dai primi di luglio ci sarà una libreria a Treviso che si chiama la Libreria Sottomondo, che aprirà i battenti e sarà aperta al pubblico, in cui potete trovare sia le pubblicazioni dell'istituto sia le opere di Claudio Simeoni. Di conseguenza, appena ci sarà l'apertura ufficiale della libreria, troverete non soltanto i libri di Claudio, ma anche altre cose strane che sicuramente nelle librerie normali non troverete. E difatti, volutamente la libreria si chiama Sottomondo, è fatta da alcuni nostri amici. Beh, qualcuno è conosciuto come Davis, che ha partecipato a qualche trasmissione assieme a Claudio, sarà lui il commesso factotum della libreria. Perciò tutte le cose che non trovate facilmente, tutte le cose più strane, le cose più interessanti, le cose che sono sotto il mondo, potete trovare sicuramente nella libreria Sottomondo di Treviso. Appena avremo l'indirizzo e l'inaugurazione sarà ufficiale, ve lo comunicheremo.
Sì, anche le fanzine meno conosciute, cioè tutto quello che vi può interessare, che magari non trovate da nessuna parte perché è fatto dalla singola persona canicattì che vorrebbe farlo conoscere le sue cose. Vi ricordo sempre che il paganesimo non è un'organizzazione, non è una setta, non è un gruppo, non è una chiesa che codifica le persone. E il paganesimo si caratterizza proprio per il fatto che alcune persone percepiscono il mondo e vogliono comunicare questa percezione del mondo che hanno e vogliono ampliarla. Per cui normalmente voi trovate piccoli gruppi che fanno delle fanzine, fanno degli opuscoli, no, vero Francesco?
Esatto,
E
sì.
li mandano in giro a chi conoscono e chi conosce manda in giro le proprie. Per cui si formano questa rete di piccole pubblicazioni, anche semplicemente ciclostilate, fotocopiate, che girano e le idee girano in questo modo. Dopodiché c'è un po' di pagani che invece si è nascosto sotto internet e si è un po' imboscatolata
Sì,
dietro
comunque ecco.
internet.
Io sono sempre dell'avviso che la cosa fondamentale del paganesimo sia l'aspetto fisico, cioè nel senso spazi materiali su cui poter agire e intervenire. Internet per me è solo uno strumento in cui le cose si possono diffondere e conoscere. Di conseguenza, avere uno spazio fisico su cui uno può trovare le cose strane, che non sono solo le cose pagane o del politeismo o così via, ma anche cose curiose dal punto di vista culturale, anche la cultura underground arriva a certe formulazioni interessanti. Beh, qualcuno di voi conoscerà l'autore americano Akin Bey, che lui ha fatto tipo che parlava dell'età, cioè delle zone temporaneamente autonome, cioè libere da ogni spazio, libere da ogni dominio, di conseguenza su cui uno poteva esercitare senza nessun condizionamento la sua libertà. Akin Bey ha affermato appunto che per lui il paganesimo non deve essere una cosa codificata, di conseguenza le sue zone sono zone libere per tutti, e però lui ribadisce che queste cose devono essere zone fisiche. Perciò già una libreria crea uno spazio fisico su cui uno si può manifestare, o
Certo.
può portare sia informazioni sia nozioni, sia prendere informazioni, o li può anche servire come strumento.
Per cui, visto se non so, la Digos è in ascolto, sa dove può avere tutte le notizie che vuole senza nessun problema.
Esatto, basta
Cioè,
che paghino.
sì,
Perché
beh, chiaro,
le
no,
librerie purtroppo
le librerie devono vendere libri,
devono
no?
vendere libri, e
Ma
devono, soprattutto la normativa fiscale è abbastanza
richiede,
pignola.
esatto. Bene, detto questo. Un altro annuncio invece è abbastanza importante. Ho parlato ancora con Franco, la conferma è definitiva. Spero che non ci siano contrattempi. Se ci saranno contrattempi, poi ne parlerò anch'io. noi teniamo un piccolo dibattito qui a Radio Gamma, una piccola conferenza dibattito come abbiamo tenuto a fine aprile insieme a Franco. Ne terremo un altro a fine giugno, se ci, poi ci sono dei problemi magari mi verranno detti, allora magari sposteremo. Allora, è una conferenza dibattito dove dal titolo Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Per cui una conferenza dibattito sui concetti di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria. Tutti naturalmente sono invitati. La conferenza è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. Verrà tenuta qui in sala della radio venerdì 26 giugno. Ripeto, venerdì 26 giugno alle ore 20:30. Cioè venerdì 26 giugno alle ore 20:30. Se non ci saranno contrattempi, perché può darsi che magari la sala serve per altre cose della cooperativa, e allora va bene, insomma. Comunque, in linea di massima, Franco mi ha detto che non c'è nessunissimo problema. Per cui la conferenza dibattito a Cadoneghe e Padova, venerdì 26 giugno 1998 alle ore 20:30, sala Radio Gamma 5, in via Belzoni 9 a Cadoneghe. È una via Belzoni, sarebbe una laterale sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova, subito dopo la pizzeria Antico Guerriero, chiaramente in zona Cadoneghe. Relatore sarò io insieme a Francesco. E niente, allora vi ricordo ancora, venerdì 26 giugno alle ore 20:30 in Radio Gamma, una conferenza dibattito su trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Il meccanismo della conferenza sarà sempre il solito, io esporrò sinteticamente nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, i principi generali su come noi intendiamo la trascendenza e l'immanenza, sia in stregoneria che nel paganesimo politeista. Altri concetti li esporrà Francesco, dopodiché daremo il via al dibattito, per cui potete anche preparare i vostri concetti di trascendenza e immanenza e confrontarli con i nostri, vedere dove le cose non vanno bene. Abbiamo già provato a farlo qui in radio con Franco. Le cose hanno avuto un buon esito e un esito non buono. Ci sono stati anche dei fraintendimenti, purtroppo, anche sull'uso dei termini, proprio anche sull'uso di porre i termini e il loro significato. Bene, noi vorremmo chiarire con tutti quelli che vengono in una conferenza espositiva, per cui daremo via anche al dibattito. Chiaramente il dibattito per noi è sempre una sfida, cioè, per cui chiunque viene ci fa piacere, sempre. Questo vale anche per i preti, Chiaramente è una sfida, cioè nel senso che non è un gioco, per noi i concetti sono sempre sfide vitali. In filosofia ricordiamoci che il pensiero non è semplicemente un modo per passare il tempo, ma è un gioco di vita e di morte. Per quanto poi riguarda, vi ricordo, niente, per i sognatori, per quelli che ci troviamo noi una volta al mese, comunque telefonerò, vediamo se fare sabato 13 o sabato 19, trovarsi in pizzeria, la nuova pizzeria che è stata indicata da Giorgio. Niente, comunque ci teniamo in contatto telefonicamente, non c'è nessun problema da questo punto di vista. Bene, detto questo, Francesco, cominciamo la trasmissione, perché sennò...
Sì, beh, erano un attimino. Adesso Claudio partirà con la sua presentazione del crogiolo del male, poi daremo il via alle telefonate. Chi vuole intervenire può intervenire telefonando allo 049 700 700.
Grazie, Francesco.
Niente.
Allora, l'argomento di oggi è la contemplazione nel crogiolo del male. La contemplazione si distingue dalla meditazione. Ricordate, meditazione nel crogiolo del male abbiamo fatto la volta scorsa, in quanto l'oggetto su cui si articola l'attenzione è esterno al soggetto e questo, nel contemplarlo, blocca il dialogo interno. Come viene bloccata la contemplazione attraverso il crogiolo del male? Attraverso due elementi combinati. Primo, convincendo il bambino di essere al centro del mondo. Egli è all'interno di una struttura gerarchica e anche se è sottoposto al padre e alla madre, che a loro volta sono sottoposti ad altri loro simili, è comunque superiore a qualunque oggetto che lo circonda e padrone di esso. Nulla può venire dagli oggetti che lo circondano. Secondo, legando l'azione del bambino al pensiero e la sua capacità di funzionare in funzione di questo. solo quanto può essere descritto esiste, e solo quanto esiste è in grado di interagire col suo pensiero. Dal momento che nessuno degli oggetti, o se vogliamo delle coscienze che circondano il bambino al di fuori di altri esseri umani, sono in grado di articolare descrizione, nessuno di questi oggetti deve interagire col bambino stesso. Se per qualche motivo il bambino riesce ad interagire, intervengono immediatamente degli elementi atti a dissuaderlo. Il bambino, che vede cose strane perché mangia bacche di convolvolo, viene immediatamente esorcizzato, oppure si fa intervenire lo psichiatra. Gli esseri umani adulti in pochi casi praticano la contemplazione. Questa è una delle tecniche che vengono ignorate anche dalle discipline delle religioni orientali. Questa tecnica presuppone che l'oggetto che si contempla abbia una propria coscienza e una propria consapevolezza e sia in grado di interagire col nostro essere. In tutte le discipline religiose questo non è possibile, in quanto tutti gli esseri umani vengono descritti come elemento centrale della disciplina stessa. È vero che anche in stregoneria, nel paganesimo politeista, noi parliamo essenzialmente di esseri umani in quanto parliamo di noi stessi e del nostro cammino, ma è altrettanto vero che non parliamo di esseri umani come elementi centrali dell'universo, ma come esseri umani, parte del divenuto di quanto ci circonda. Il divenuto di cui noi siamo circondati è visto della stessa consapevolezza e della stessa coscienza di sé dell'essere umano, e come tale la pratica della contemplazione ci permette di far affluire in modo cosciente e funzionale i fenomeni che dal circostante possono interagire arricchendolo il nostro fare. La magia nera del crogiolo del male ignora semplicemente la possibilità di articolare questa pratica. Ma la pratica è conosciuta da ogni essere umano che pratica la ricerca della conoscenza e della consapevolezza. Come l'oggetto che ci sta davanti è in grado di interagire nel nostro fare? Innanzitutto noi abbiamo un fare, dunque esercitiamo delle determinazioni e pratichiamo un intento. La presenza di questi elementi ci permette di praticare la contemplazione, l'esercizio dei sensi attraverso la sospensione del giudizio. Nel crogiolo del male il fare è finalizzato ad elementi della descrizione. Non esiste uno sconosciuto da affrontare, in quanto tutto quello che noi facciamo o siamo è all'interno della descrizione. Fuori dalla descrizione non esiste nulla, non esistono coscienze, non esistono consapevolezze, non esistono fenomeni, tutto appartiene alla descrizione. Cosa ci racconta l'albero che contempliamo o il sole del mattino? Cosa ci racconta la luna? Per la nostra ragione nulla. Sono masse di terra e di atomi che nulla ci dicono se non che mentre il sole ci dà la luce, la luna rischiara le tenebre e l'albero lo possiamo bruciare. Ma la sospensione del dialogo interno, attraverso la concentrazione della nostra attenzione, ci permettono di dire che noi possiamo vedere il mondo attraverso gli occhi di quell'essere albero. Possiamo vedere e ascoltare il mondo con gli occhi dell'essere sole. Possiamo vedere e ascoltare il mondo con gli occhi dell'essere luna. Possiamo sentire lo scorrere dei mutamenti e afferrare quanto ci serve per costruire la nostra esistenza, anche se la ragione non lo descrive. In altre parole, la contemplazione ci permette di andare oltre il pensato e di aprirci ai messaggi che dal divino che ci circonda giunge al nostro divino. Come si pratica la contemplazione? Sospendendo il dialogo interno e concentrando i sensi sull'oggetto da contemplare. Ascoltare il vibrare dei sensi mentre li estendiamo, si sentono proprio uscire dal corpo nei confronti dell'oggetto che vogliamo considerare. Questo fare chiama all'attenzione l'oggetto della nostra contemplazione e stimola i suoi sensi a mettersi in contatto con i nostri sensi. Solo che i fenomeni non giungono alla descrizione, ma ai sensi interni. Anche se poi il tutto viene tradotto con la descrizione del sentire che ne dà la ragione, la coscienza divina che noi chiamiamo comunica col divino che cresce dentro di noi. Poi i sensi del divino che si sono fusi coi sensi della ragione traducono, per quanto possono, i messaggi. La ragione si amplia e i sensi interni si sono articolati per meglio afferrare quei fenomeni. Si è articolata anche la relazione fra sensi interni e i sensi della ragione, che migliorando portano a crescere l'individuo attraverso un arricchimento dei fenomeni cui riferirsi. Il crogiolo del male non impedisce la contemplazione, ma impedisce questo fare a monte, convince l'individuo di essere creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo e che tramite questo non esiste nel circostante nessun elemento attraverso il quale egli possa elaborare se stesso se non partendo dalla ragione stessa. Solo la descrizione è padrona dell'individuo e questo deve piegare il proprio agire alla ragione e per conseguenza ai fantasmi che questa propone. La contemplazione è un elemento proprio della stregoneria pagana, quel fare che chiama il circostante a relazionarsi con gli esseri umani in quanto questi riconoscono a quel fare un essere uguale a se stessi. In ogni altra forma religiosa non esiste la contemplazione se non come atto di guardare intensamente con riverenza qualcosa o qualcuno. In stregoneria la contemplazione è l'atto col quale si proiettano i propri sensi nei confronti di una qualche coscienza di sé che riconosciamo come uguale a noi stessi nel mondo della ragione, ma che riconosciamo essere un divino che come noi sta crescendo. Da quel divino prendiamo la forza che ci serve, a quel divino offriamo il nostro fare attraverso il quale costruire il proprio divenire. Il crogiolo del male non si misura con la contemplazione. Gli è sufficiente continuare a costruire un individuo uguale a Dio, il suo creatore, e attraverso questa costruzione distrugge ogni relazione che l'essere umano è in grado di costruire col mondo che lo circonda. Eppure l'oggetto che ci circonda ci parla, comunica a se stesso le proprie potenzialità. Solo se noi siamo in grado di contemplarlo, facendogli fluire su di esso il nostro fare e il nostro intento, le coscienze di sé del circostante possono concentrare la loro contemplazione su di noi e, costruendo una relazione, mostrarci gli elementi utili per la costruzione del nostro divenire. Osservare e sentire sono degli atti usuali quando vengono fatti attraverso il pensato della ragione. La ragione e il descritto guidano il nostro sguardo e il nostro sentire. Quando si ripete all'infinito quel sentire attraverso quel descritto, non si coglie quanto di nuovo si presenta. Quante storie racconta il vento, quanti odori, quante vibrazioni. La mia descrizione dice che è solo vento, anche quando questo mi mette un brivido lungo la schiena. La descrizione dice che non è nulla, è solo una sensazione. L'essere cervo che mi sta vicino comincia a correre, mentre io divento pasto di un cacciatore. Era solo un vento. L'essere cervo era più allenato di me? No. Esercitava la sua contemplazione, il suo sentire. Non era prigioniero della descrizione, non era prigioniero dell'idea di essere un piccolo uomo Dio al centro di un universo. Se non fossi stato un uomo Dio, non sarei rimasto preda del cacciatore. Questo equivale anche nella vita di tutti i giorni, anche nel nostro sistema sociale. I fenomeni ci arrivano, ma noi non ci esercitiamo nella contemplazione. Non sappiamo osservare se non nei termini imposti dal nostro pensato, dalla nostra descrizione. Quando guardiamo il mondo, lo guardiamo con un atteggiamento di sufficienza. Il sistema sociale ci insegna che noi siamo creati ad immagine e somiglianza di un dio assassino e il mondo ci è stato dato per nostro gioco e divertimento. Oppure ci si insegna che l'essere umano è superiore ad ogni animale. Cogito ergo sum. Sia che la ragione imponga se stessa come dominatrice dell'essere umano, sia che siano i suoi fantasmi, il dio creatore o l'intelligenza superiore, non ci verrà mai in mente spontaneamente di osservare i fenomeni del mondo considerandoli uguali a noi, o magari noi compresi, parte di quei fenomeni. Noi ci distacchiamo dal mondo, così guardiamo il mondo con pietismo e compatimento dall'alto della nostra superiorità. In realtà il mondo ci guarda ed è disperato per noi e per se stesso. Se noi non impariamo a contemplare le divinità del circostante, queste non sono in grado di interagire con noi ed alimentare il nostro cammino. Se noi non impariamo a contemplare, non siamo in grado di aprirci fondendo i nostri bisogni e i nostri intenti con quelli delle coscienze di sé che ci circondano. Il crogiolo del male non è in grado di elaborare una strategia per impedire agli esseri umani la contemplazione. Però il crogiolo del male agisce aprioristicamente, imponendo in modo così prepotente la ragione e la sua descrizione da bloccare ogni sforzo dell'essere umano per arrivare alle coscienze di sé che ci circondano. La ragione ci trasforma in individui arroganti, vili e nascosti nella descrizione, incapaci di aprirci al respiro divino del mondo. Alla fine, la contemplazione bloccata dal guardare con disprezzo gli esseri, mentre danno l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. Hanno spezzato le ali al passero, per divertirsi, per schernirlo non sa più volare. Hanno spezzato le gambe al bambino, per divertirsi, per schernirlo non sa più correre. Tutto questo i vecchi la chiamano saggezza. Così, al crogiolo del male non tocca confrontarsi con la contemplazione. Egli la contemplazione l'ha già distrutta, aprioristicamente, quando ha preteso che ci ergessimo ad immagine e somiglianza di un pazzo creatore. La contemplazione è un modo di essere del paganesimo politeista. Non appartiene a nessun'altra tradizione. Appartiene al fare dell'apprendista stregone, mentre riconosce il divino in quanto ci circonda e apre se stesso a questo divino. E io qui chiudo con la contemplazione del crogiolo del male, e la prossima volta del crogiolo del male tratteremo un aspetto specifico che è la preghiera. E qui io, Francesco, ho finito. Chi ha capito ha capito, e chi non ha capito non ha capito. D'altronde io non creo uomini di immagine e somiglianza. Esatto. La libertà nasce da dentro.
Lo fa soltanto il Dio creatore pazzo dei cristiani, cioè, che poi non esiste neanche. Cioè, noi pensiamo che il Dio creatore dei cristiani possa creare qualcosa, quando siamo solo noi che creiamo questo Dio, che è solo un fantoccio, che va solo sgonfiato, buttato via, ed è solo nocivo. Anche perché certe volte qualcuno sostiene che quello che noi affermiamo sia una follia, sia una pazzia. Però questo che noi diciamo è comprovato anche dalla fisica. Cioè, ad esempio, nella fisica quantistica si dice chiaramente che noi non stiamo a scoprire la realtà, ma col nostro guardare partecipiamo alla creazione e alla formazione della realtà. Di conseguenza, se noi ci poniamo a vedere la realtà dove ci sia un Dio cristiano che sia creatore, che forma il mondo, noi troveremo questo. Ma è solo perché noi abbiamo creato male la nostra forza, la nostra energia sta indirizzata in un senso negativo, è stata proprio buttata via, cioè tempo perso. D'altronde quel Dio non esisterà, perché è soltanto una nostra creazione, logicamente serve soltanto per dominare noi stessi, sia per distruggere sia per distruggere gli altri. Allora, siccome noi dobbiamo lavorare fondamentalmente per noi stessi, usiamo questa energia per modificare la realtà, perché, come sosteniamo, le cose non sono fisse, non sono tangibili, non sono neanche come sono state codificate dai cristiani. Le cose sono sempre modificabili da tutti, non serve che venga un profeta, un messia, un salvatore per modificare le cose. Cioè, ognuno può contribuire a modificare la sua esistenza. Non si deve porre il problema di essere un missionario o un salvatore degli altri. Gli altri, se non si salvano, è un problema loro. Noi non parliamo di salvezza, perché non si può salvare, si può solo compiere la propria vita. Cioè, nel senso che, come avevano gli antichi, dicevano il fato non era una vita meccanica predeterminata che si ripeteva e andava avanti, era il discorso che la vita andava vissuta in tutte quante le sue conseguenze, tutte le sue possibilità. Perciò c'era una responsabilità nella persona, perciò c'era il fatto, cioè c'era la necessità, il bisogno di vivere, e logicamente queste cose subentravano anche con gli aspetti esterni della vita. Cioè, quando noi compiamo qualcosa dobbiamo sempre intervenire e pensare a noi stessi, non dobbiamo porci delle limitazioni. Cioè, io non parlo delle limitazioni sociali o di comunità, io parlo delle limitazioni sulla ricerca. Cioè, non possiamo pensare che la nostra ricerca, che la nostra realizzazione sia determinante e bloccata dalle condizionamenti degli altri. Noi non potremo mai dire dovete adorare un Dio, anche se è un Dio che a noi ci piace, ma questo Dio lo adoriamo perché ci piace a noi, non certo perché lo dovremo imporre. Cioè, nessuno verrà a dire devi adorare Giove, devi adorare Atena, devi adorare Paon, Diana. È una scelta nostra, è una sensibilità nostra, è una suggestione nostra che va a determinare queste cose. Ma noi non saremo mai lì a proporre di dire no, tu per essere pagano devi adorare questo, devi credere in questo. Il paganesimo non è fissato sulla credenza di qualcosa o su un canone di qualcosa, è fissato sulla ricerca delle persone. Come dicevo all'inizio, noi ci poniamo a vedere la realtà in una certa maniera, e in base a come noi ci poniamo andiamo a determinare questa realtà. Di conseguenza bisogna anche liberarsi da questi condizionamenti, bisogna anche dire ma perché devo prima di intervenire, di vedere qualcosa, avere un pregiudizio, devo anche andare ad affrontarlo. Prendiamo un esempio anche di attualità. Noi abbiamo esempio che ultimamente, ad esempio, gli ebrei ortodossi hanno scomunicato il computer dicendo che è un veicolo di pornografia. Ma il computer è un aggeggio stupido che fa quello che dice l'uomo. Perciò, se io lo voglio utilizzare per una certa cosa, verrà utilizzato. Non è che lui sia insito il male, o sia insito la negazione, o sia insito qualcosa che a me non piace. È come io uso questo strumento. Ma è tipico dei monoteisti, che siano ebrei, che siano musulmani, che siano cristiani, avere il pregiudizio e dire che il male è insito nelle cose. Loro sono il male, perciò possono porre il male in qualsiasi cosa. Di conseguenza, cosa fa un cristiano? Cosa fa un ebreo? Cosa fa un musulmano? Quando vede un qualcosa va a vedere se può rientrare nei canoni della sua fede, di quello che gli hanno insegnato, delle cavolate che gli hanno scritto nella Bibbia, nel Talmud, nel Corano. Cioè, a noi non, a noi non ci piacciono queste scritture, questi testi, però possono essere letti, purché non diventano fondamentali. Di conseguenza cosa fanno loro? Loro vedono una cosa e subito non si pongono sulla possibilità di usare questo strumento. Un pagano non rinuncerà mai a un qualcosa, utilizzerà sempre qualsiasi cosa che gli venga proposta, cercherà di utilizzarla al meglio, potrà anche commettere degli errori, tutti li commettiamo questi errori, però quello che lui farà sarà di cercare di utilizzare per la vita e per gli altri questo strumento. Perciò nessun strumento in se stesso è negativo, no, invece gli ebrei dicono fa no, va scomunicato, va tirato via, non va utilizzato perché può provocare questo. Stabilendo cosa? Che c'è sempre un elemento esterno che viene a interferire, sì, nell'uomo.
Ma ecco, come mettono allora la distruzione di massa delle bombe atomiche che ha Israele con sta roba? Le bombe atomiche le hanno costruite con questo strumento?
Sì, ma capito, fa comodo perché logicamente le bombe atomiche le possono costruire e detenere in pochi. È il classico sistema, cioè quando tutti possono avere il computer è una cosa che possono utilizzare come vogliono. La bomba atomica certo non te la puoi avere nelle case di casa, sono pochi che hanno il controllo su quelle bombe atomiche, sono pochi che hanno i mezzi. Cioè, questo sarebbe un lavoro più ampio di dire perché ad esempio c'è sempre un rifiuto di tutte quelle tecnologie che portano alla libertà di più persone o all'uso di più persone, ma c'è perché queste tecnologie possono essere utilizzate in base alla capacità della persona. La tecnologia nucleare è accentrata, esistono in pochi, servono dei mezzi che il singolo non ha, di conseguenza è permesso, perché potrebbe essere anche Dio che ispira quei pochi eletti.
Sai che c'è un precedente nella storia, le 190 stamperie che a fine del 1500 c'erano qua a Venezia,
sì.
Nel giro di pochissimi anni buttarono fuori 8-10.000 volumi che non erano mai stati scritti, mai stati divulgati nella storia da così tanto tempo, per cui...
Sì, ma difatti il problema proprio anche ad esempio di questi strumenti è proprio perché il problema dei monoteisti è questo qua: finché le cose le possono utilizzare loro bene, quando non le possono più essere dominate o controllate, e uno può scoprire che utilizzando uno strumento gli dà lo spunto per potersi liberare, per potersi essere libero, questo qua diventa pericoloso, insomma, cioè nel senso che, ma anche proprio perché loro fanno sempre un riferimento unico, cioè nel senso loro cercano sempre di dimostrare che l'unico fondamento sono sempre i loro testi, che tutto va utilizzato per il loro fine. E la bomba atomica può servire per distruggere gli altri, di conseguenza se gli altri sono infedeli...
Gli altri, quando qualcuno getta la rete e dice ti faccio pescatore di pesci, nessuno pensa di essere il pesce pescato, no?
Quando appunto
qualcuno dice io ti do una mano a pescare meglio, bisogna seguirlo, bisogna fare quello che dice lui.
Esatto, io vado nel gaggio a fare la pecora, cioè, questo è ammissibile perché c'è sempre la possibilità di utilizzarla come strumento di dominio. Quando una cosa non può essere utilizzata come strumento di dominio, per loro può diventare pericolosa, perché quando c'è il classico problema dei monoteisti è questo, finché c'è un unico Dio o c'è un gruppo ristretto, questo va bene. Quando tutti possono disporre di questa cosa, la cosa diventa problematica, perché le persone si possono accorgere che non hanno più bisogno di questo Dio per fare le cose.
Facciamo un appello, Francesco. Ricordate che fra poco c'è 7:40.
Ecco. Su 7:40, sì, volevi dire qualcosa a te?
Sì, no, io volevo dire, firmate per lo Stato, per quanto possa far schifo a alcuni non gli piace lo Stato, ma ricordate che la firma per lo Stato vale doppio, vale sia perché avete firmato per lo Stato, vale sia per togliere una piccola percentuale di soldi alla Chiesa Cattolica. Non costruite orrore, non armate le mani di chi ammazza, di chi tortura. Ieri si è dimesso un vescovo della Florida. Lui aveva stuprato 5 ragazzini, gli ha distrutto la vita 5, però lui dopo ha tentato di comportarsi bene, però lui si è mosso esattamente come proprietà del gregge, il gregge era suo, non poteva fare quello che vuole, gli esseri umani sono proprietà, sono bestiame, e ricordatevi, voi che ascoltate questa radio, voi non sarete mai abbastanza forti a mettere in ginocchio delle persone per il vostro servizio, sarete sempre chi avrà l'illusione di mettere in ginocchio qualcuno, di essere forte, di essere bravo, ma sarete voi il bestiame che qualcuno metterà in ginocchio. Guardatevi le mani e cercate di non ingannarvi, la vita è una sola, c'è una sola possibilità.
Sì, ecco, sì, ecco, sul discorso dell'8 per mille si possono fare alcune considerazioni che sono interessanti.
Radiogramma.
Sì, Radiogramma.
Buongiorno, siete voi che state mandando in onda la conferenza sull'abuso?
No, allora ho sbagliato.
Prego,
salve. Buongiorno.
Sì, io ricordo il numero telefonico di Radiogramma 5 che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta. Ecco, io volevo aggiungere qualcosa sul discorso dell'8 per 1000. L'8 per 1000, appunto, ricordo che i versamenti sono il 15 di giugno e la presentazione delle dichiarazioni è il 30 di giugno. Ecco, allora, la CEI, fanno una bella campagna per l'8 per 1000, dicendo che appunto i loro soldi servono per la carità. Benissimo, beh, io ricordo che per l'8 per 1000 la CEI paga i divorzi della Sacra Rota. Dicono con gli interessi dell'8 per 1000 sono pagati la televisione satellitare dei vescovi. Però lei sul giornale di Vicenza del 23 maggio fa: i vescovi al verde, tagli anche il 98 per a carità e missioni. Vabbè, finché tagliano le missioni anche sono contento, cioè nel senso che fanno meno danni. Dice: problemi di liquidità per la CEI, che ha dovuto tagliare nel 98 per il secondo anno consecutivo su molte voci di interessi caritatevoli e missionari. Cioè, finché si tagliano le missioni, io sono contento, se sbaglio tutti i missionari sarebbe bene, però questo dimostra chiaramente che a loro è solo una pubblicità per incassare soldi. Poi i soldi per la televisione li trovano, i soldi per pagare i divorzi degli altri li trovano, quei soldi l'8 per 1000 dichiarato dalla Chiesa, dalla CEI, dicendo: noi se non divorziate con lo Stato venite a divorziare tramite la Sacra Rota, il divorzio ve lo paghiamo noi, dove troviamo i soldi con l'8 per 1000? E noi tagliamo la carità, però con gli interessi dell'8 per 1000 ci facciamo la televisione satellitare. E questo qua è già una dimostrazione di come si comportano. Ma poi c'è il discorso che si contribuisce a mantenere tutta una serie di gerarchie di persone che diventano nocive. E io leggo della Repubblica del 28 maggio, fa: incontra l'esorcista e poi si suicida. Ma io chiedo, questo esorcista chi lo pagava? Da chi era mantenuto? Chi gli dava i soldi?
Ma aspetta, cioè, vuoi tira ieri, io non ho ancora fatto la segna stampa stasettimana, ho avuto altro da fare. Che ha dichiarato che Gesù ha avuto una vita da esorcista, eh? Lui combatteva Satana, peccato che Satana significa l'avversario, un termine talmente generico che non ha nessuna consistenza.
Sì.
Attenzione, qui stanno giocando molto sporco, attenti che siete tutti insatanati voi.
Ecco, la notizia diceva: cercava aiuto dal prete, era caduto da 2 anni in depressione, poi peraltro allontanata del paura di essere indemoniata dal prete, dopo l'incontro con il prete si è suicidata. E ecco, io non posso verificare la storia, però questa è la Repubblica che la riporta così, con questo è il titolo. Però io voglio chiedere, questi preti esorcisti, che non sono capaci di dare un aiuto a una persona, che non sono capaci di indirizzarla, che pensano che una persona che sia malata, che sia indemoniata, che ci sia bisogno di esorcizzarla, e questa persona che è in situazioni di disagio, alla fine ne esce ancora più traumatizzata e alla fine si suicida, io dico, questi esorcisti che ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 per diocesi, e purtroppo le diocesi sono tante, chi li mantiene, chi li paga, che servizio fanno, che utilità hanno? Hanno nessuna utilità. Però logicamente questi qua io penso che siano con l'8 per 1000. E poi voglio ricordare una cosa, che questi qua la pensione mica gliela paga il Vaticano, mica gliela paga la CEI, la pensione gliela paga l'INPS, e la gestione INPS dei preti è sotto di circa 1.500 miliardi, cioè vuol dire che loro incassano meno di quanto pagano per pagare i preti. E quando si fa il discorso che bisogna fare i tagli sullo stato sociale alle pensioni, e non facciamo un discorso politico, logicamente si fanno i tagli per pagare la pensione ai preti.
C'è una notizia che io adesso non l'ho ritagliata quella notizia, però sulle pagine locali del Gazzettino di Venezia, in cui sono arrivate delle suore, non so se dall'India o da qualche extracomunitari, e la questura di Venezia si è attivata per portargli direttamente i documenti in convento. Cioè, vorrei sapere per quale altro extracomunitario la questura fa una cosa del genere, cioè veramente è aberrante. Cioè, gli extra stanno importando decine e decine di suore dai paesi del terzo mondo per foraggiarsi. Siamo un po' messi maluccio.
Sì, ma infatti, ma questo lo possono fare anche con l'8 per 1000.
Ricordate un'altra cosa, quello che sta avvenendo nel Kosovo, ha un'altra notizia che devo ancora verificare, perché l'ho sentita ieri. Il responsabile degli albanesi del Kosovo è andato sia dal Papa che alla comunità di Sant'Egidio. Vi ricordo che la comunità di Sant'Egidio era quella che spingeva per trattare con chi sgozza bambini e donne indifesi.
Sì, cioè, nel caso dell'Algeria.
Nel caso dell'Algeria. Per cui pensate un po' chi è che sta armeggiando per distruggere il Kosovo. Ed è una guerra fra ortodossi e cattolici quella, eh? Quella è una guerra fra ortodossi e cattolici.
Ma d'altronde poi l'astuzia e la furbizia della versione monoteista che noi abbiamo qua in Europa, che è il cattolicesimo, sono molto furbi, perché loro riescono a falsificare qualsiasi cosa. Tempo addietro si era parlato con un gran clamore che il Vaticano avrebbe aperto gli archivi dell'Inquisizione. E poi si legge questi giorni fa, certo, lo studioso sa quello che da tempo è noto, che pochi sono ormai i fascicoli di processi. Dopo la distruzione deliberata del Monsignore Marino Marini tra il 1816 e il 1817, e di conseguenza che l'unica roba seria che è rimasta sono sono i verbali della congregazione della fede. Ma questi verbali non hanno a che fare con il processo di stregoneria di inquisizione, ma con gli eretici del cristianesimo. Difatti, perché hanno mantenuto gli archivi della congregazione della fede e non del santo ufficio dell'inquisizione? Perché lì erano processate gente che era ancora cristiana. Cioè, nel senso, e difatti uno studioso dice fa, i primi curiosi in quello che avveniva davanti al tribunale del santo ufficio vi cercavano testimonianza della natura anticristiana di quel tribunale e della superiorità morale degli imputati testimoni della fede evangelica. Cioè, loro hanno salvato soltanto i processi in cui il processato si richiamava a essere cristiano. Di conseguenza, loro in qualsiasi caso si separavano il culo, in maniera volgare detta. Cioè, nel senso che dimostravano sì che loro potevano sbagliare, ma il Dio non sbagliava, perché quello che veniva processato e condannato era anche lui cristiano. E lo faceva per difendere Dio, perché amava Dio. Di conseguenza, questo è un ragionamento molto sottile, molto astuto. Cioè, nel senso di dire, fa... Io le streghe che non erano cristiane faccio sparire i processi, così non rimarrà traccia della cosa. Di chi combatteva contro il cristianesimo faccio sparire, mi mantengo soltanto gli atti di quei processi in cui l'imputato era anche lui cristiano, credeva in un Dio buono, in un Dio salvatore, in un Dio dei cristiani. E di conseguenza dimostrerò che c'è soltanto la possibilità all'interno di questa realtà, cioè all'interno del cristianesimo. Questa è una... Sì. Questa appunto è una possibilità che loro creano, cioè nel senso vanno a falsificare la storia, vanno a demolire, e questo rendetevi conto che hanno distrutto tutti quanti questi processi, li hanno distrutti nel 1816, il che vuol dire che c'era una percezione, c'era una percezione ben chiara di quello che potevano rappresentare un pericolo. E poi cosa succede? Cioè, succede appunto che loro fanno di tutto appunto per dimostrare questa validità. Qualsiasi cosa è buono pur di dimostrare la santità e la validità dei loro testi. Ad esempio, per dimostrare quanto lavorano in maniera meticolosa nel dire che i loro testi sono santi, sono sacri, sono intoccabili, qualche tempo fa ci fu una grande campagna pubblicitaria a favore di sostenere che ad esempio nella Bibbia c'erano dei messaggi occulti, che c'era quale volontà di Dio. Bene, poi in un piccolo trafiletto dice, del 3 giugno, dice fa, un codice cifrato nella Bibbia, c'è anche Moby Dick, praticamente applicando la stessa cosa che è stata applicata per la Bibbia e che venivano fuori chissà quali profezie, applicandola a qualsiasi altro testo abbastanza lungo, vengono fuori delle profezie.
Francesco, quando è venuta fuori questa scazzata, no? Che ha detto, guarda, a Bibbia addirittura c'è scritto Clinton presidente, no? La profezia di Clinton presidente. Mia figlia si è presa il testo, l'ha analizzato un attimo e ha fatto, no, non è vero, c'è scritto Celentano presidente. Cioè, ricordate, l'ebraico non ha le vocali, ha solo consonanti. Per cui l'intercalare delle vocali viene fatto per scelta del lettore, cioè è il lettore che sceglie come intercalare le vocali. Per cui si può fare tutto quello che si vuole. Il gioco della cabala è dato da questo, cioè è dato dalla forma linguistica, dalla forma letteraria. Per cui è una cazzata.
Sì, sì, no, praticamente, cioè, poi si è scoperto qual era questo codice segreto. Praticamente loro aveva creato una funzione matematica, cioè lui prendeva una lettera ogni 49 e se veniva fuori qualcosa non... Era un messaggio valevole e poi veniva interpretato, se non veniva fuori niente veniva scartato, però logicamente questo si può fare con qualsiasi testo che sia abbastanza lungo in cui le ripetizioni, le possibilità ci esistono, perciò vengono fuori delle profezie. Basta pensare appunto sulla Moby Dick, hanno trovato che c'era l'assassinio di Rabin, di Trotsky e di Martin Luther King, cioè nella Moby Dick, cioè, a questo punto questo però dimostra anche quanto le persone facciano per cercare di dimostrare la validità della Bibbia, cioè nel senso che arrivano a falsificare, a creare delle funzioni matematiche, delle ipotesi, delle teorie, in maniera tale da dimostrare che la Bibbia è sempre qualcosa di divino. Ma questa qua è la Bibbia, come il Talmud, come tutti quanti si sa che sono sempre delle falsità, cioè quando ci passa qualcosa di scritto, di codificato, significa sempre che si vuole bloccare la situazione a un certo punto, che non può essere più modificata, non può essere più alterata. Ricordiamo che proprio la caratteristica dei monoteismi è quello di avere un testo sacro che è inviolabile e che cui tutto deve rientrare. Nel paganesimo non hanno mai tentato di fare una cosa del genere, di porre nelle cose un testo sacro che fosse a modello di tutto, perché sapevano che le cose andavano modificate, che c'erano delle cose nuove, di conseguenza loro potevano raggruppare le cose che conoscevano, ma non potevano raggruppare le cose che sarebbero venute, le cose che sarebbero formate o le cose che la gente avrebbe modificato e creato. Cioè loro potevano raffigurare le loro città, ma potevano raffigurare le città del 2000, di conseguenza la loro città non diventava stabile.
Sì, ma è come la profezia che fa Gesù di Nazareth nei Vangeli ufficiali, in cui dice questo tempio sarà distrutto. Vabbè, te sfido. Qui i Vangeli stati scritti oltre il 100, cioè dopo la distruzione del tempio, per cui è ovvio che hanno giocato su questo. Fai risalire le cose prima e fai tutte le porcherie che vuoi. Cioè, ricordatevi sempre che l'essere umano ha 10 dita e ha un certo modo di ragionare, una certa struttura filologica, una certa struttura logica che c'è da qualche migliaia di anni. Per cui tutto quello che nasce da questo, tipo la magia della parola, la magia del numero, cioè, quando non sono usate a livello scientifico, non hanno nulla di magico, semplicemente rappresentano una proiezione dell'individuo sul mondo che ci circonda, ma è sempre una proiezione soggettiva, e su questa proiezione soggettiva le religioni monoteistiche costruiscono la loro, i loro testi sacri. La proiezione soggettiva è anche quella del Dio padrone, perché voi non troverete mai una religione monoteista dove i seguaci che si identificano col Dio padrone non siano a loro volta figli del Dio padrone o diletti del Dio padrone o creati a immagine e somiglianza del Dio padrone. Per cui c'è chiaramente anche dal punto di vista psicologico una proiezione soggettiva di quello che è una struttura dell'universo, una struttura dottrinale, per cui delle persone si fa una struttura dottrinale che gli conviene semplicemente per appropriarsi di altri individui.
Sì, difatti appunto basta pensare cosa hanno fatto ad esempio tutte quante ad esempio i testi delle popolazioni vicine ad esempio agli ebrei sono stati annientati e distrutti. Basta pensare ad esempio al discorso anche dei suoi filistei. I filistei sono stati considerati malissimo, sono stati sempre, ne hanno parlato sempre male, proprio perché condividevano, pur non essendo ebrei, una parte del pantheon divino degli ebrei originali. Di conseguenza, quando si è voluto stabilire un unico Dio, quando si è voluto stabilire che c'era soltanto quel Dio, che c'era quel popolo eletto, cosa hanno fatto? Hanno cominciato ad addentare, a distruggere qualsiasi testimonianza dei filistei. Proprio l'hanno fatto proprio in maniera proprio voluta, intenzionale, cioè proprio predeterminata, proprio perché bisognava cancellare la possibilità che qualcun altro avesse qualcosa di simile, che loro fossero gli unici, che loro fossero gli unici testimoni, che fossero gli unici amati da Dio, gli unici legati alla divinità, e che nessun altro detenesse questo. C'è proprio un discorso di mercato. Difatti, ad esempio, se voi vedrete il discorso dei filistei, non sono ad esempio mai trattati da nessuna parte, e gli unici che ne parlano sempre male, ma proprio per questa necessità, perché avendo avuto in comune una simile, avendo avuto un simile pantheon legato comune agli altri, era la dimostrazione che quello che avevano gli ebrei l'avevano anche gli altri. Di conseguenza loro non erano gli unici detentori, gli unici amati da Dio o il popolo di Dio. Di conseguenza questo permetteva ad esempio loro di smontare l'ipotesi del monoteismo, dicendo no, voi avete soltanto esasperato una cosa che noi detenevamo e per noi era secondaria o faceva parte del nostro pantheon. E difatti ad esempio i filistei sono dei prospetti della storia e quando se ne parla sempre male. E difatti tutto quello che viene fatto proprio nel monoteismo è proprio quello di annientare qualsiasi testimonianza delle altre religioni. Perché vi siete mai chiesti che ogni volta che arriva il monoteismo ha bisogno di distruggere gli altri, cioè distruggere le lingue,
idoli, tempi, le religioni, culture.
Cioè, facciamo un esempio anche di attualità, ad esempio nell'Algeria, che è squassata da una guerra di tipo religioso, c'è il problema ad esempio che esistono delle minoranze linguistiche che sono ad esempio i berberi o delle minoranze che parlano il francese. Benissimo, è scoperto uno scandalo in cui c'è un ex ministro dell'informazione che è stato incaricato di arabizzare il paese, cioè nel senso di introdurre come l'unica lingua l'arabo. Adesso io non sto a distinguere.
Ciao Claudio.
Ciao Dimmi.
Ciao Francesco.
Ciao. Dimmi tutto.
Mi piace molto la trasmissione di oggi specialmente, anche perché c'è Francesco penso, no?
Sì, ci sono anche meno insulti che arrivano per fortuna.
Beh.
Ci sono anche meno insulti che arrivano.
Sì, ma io mi meraviglierei del contrario, insomma, a un certo punto. Tu pensi che adesso, facevo un ragionamento così fra me e me adesso, no? 2000 anni fa e 2500 anni fa sono venuti degli uomini in questo mondo che guardando per aria hanno trovato il sistema, diciamo, no? Allora il mondo, non so, i primi esseri viventi hanno 400 milioni di anni, mi sembra, l'uomo ne ha un milione circa, no? Grosso modo.
Sì.
E pensavo, questo qui viene qua e trova la soluzione di tutto, no? Questo è un ragionamento terra terra, penso che qualsiasi possa mettersi a farlo, no? Questo viene qua, 2500 anni fa il Buddha, dopo l'altro di Nazareth, viene qua e dice fate così, così e così. Ora questi sono morti, perché sono morti anche loro, no? Non, cioè non riesco a, con la logica elementare a comprendere come degli esseri umani possano trovare la soluzione, ma non solo nostra. Quindi se hanno trovato la nostra soluzione della vita, della morte, eccetera, no? Hanno trovato senz'altro anche la soluzione di tutto il cosmo, di tutto quello che vediamo attorno, no? Già. Quindi non riesco a comprendere come noi possiamo, no, accettare delle affermazioni da allucinati, insomma, a un certo punto veramente, se ci pensiamo sopra, ma in maniera molto semplice, molto elementare, terra a terra, dico, quello lì ha trovato il sistema, ha trovato il problema, la soluzione di tutto.
Però sai, dopo 2000 anni di ferri e roventi, qualcuno ci arriva a crederci anche.
No, se va bene, ma adesso veramente, Claudio, veramente pensandoci a terra a terra così, dice, ma siamo matti o che cosa? Perché vediamo che la scienza, quantunque grossolana, per quanto grossolana sia, fino adesso la scienza, insomma, ci ha dato qualcosa o no, viviamo, se abbiamo un certo tenore di vita discutibilissimo, peraltro, e uno può scegliere o meno, però abbiamo dei risultati tangibili, concreti, sempre relativi, ma li abbiamo in mano. Ma quella gente lì cosa ci ha dato? No, vorrei che qualcuno mi spiegasse di pratico cosa ci ha dato quella gente lì, insomma.
Il paradiso.
La salvezza.
Vi lascio e continuo con le mie elucubrazioni da pazzo.
Ok, ciao Giampaolo, ciao ciao.
No, beh.
Ci hanno dato il paradiso, no? Chiaro,
no? No, ma difatti una differenza che è sostanziale è fra il politeismo e il monoteismo è questa. Cioè, il monoteismo ha sempre qualcosa da insegnare, cioè nel senso arriva qua, dice tu sei un povero ignorante, io ti porto la verità, devi fare questo. Nel politeismo questo non avviene, perché il politeismo parte sempre dalla conoscenza, dallo studio, e di conseguenza non può dire io ti dico questo, io ti dico che devi imparare, che devi conoscere, che devi sperimentare. Cioè nel senso, gli antichi, sì, guardavano il cielo. Noi ad esempio noi avevamo i Caldei che ad esempio facevano l'astrologia, ma facevano l'astrologia non tanto per determinare la vita degli altri, ma per cercare delle risposte proprie. Ma logicamente ognuno è libero di guardare al cielo e di trovare le risposte che gli piacciono. Non troverà certo il Dio creatore, non troverà neanche la stella di Betlemme, non troverà neanche Gesù bambino, non troverà niente di questo. Però se uno guarda al cielo, trova delle risposte che sono delle risposte sue. Usando una frase che diceva qualcuno fa, nel paganesimo si cerchi, non trovi quello che non cioè non trovi quello che stai cercando, ma trovi quello che sapevi di non cercare. Cioè, nel senso, però lo trovi te, non ti viene proposto, non ti viene imposto. Se te che in base alla tua percezione lo fai. Cioè, perciò il politeismo dice tu devi studiare, tu devi conoscere, tu devi amare la conoscenza, cioè, ma io non intendo conoscenza al tipo libresca, cioè intendo devi conoscere te stesso, devi vedere la realtà che ti circonda, devi comprenderla, devi cercare di modificarla, devi cercare di farla tua. Cioè, tu, se tu sei un contadino, devi cercare di conoscere la terra. Ma questa conoscenza non ti viene da un Dio, viene dalla tua esperienza quotidiana, che vedendo queste cose, con la tua sperimentazione, ti permette di comprendere le cose. Nel monoteismo abbiamo sempre un Dio che ti arriva lì e dice, beh, trova Mosè, ti do le tavole della legge, ti do 10 comandamenti. E mo che me ne faccio delle tavole della legge? Cioè? Arriviamo all'Akira, trova Maometto, gli dice, devi leggere, Maometto è analfabeta, allora devi impararsi il Corano a memoria e ripetere il Corano, se fa il pappagallo. Abbiamo gli ebrei che sono nel deserto, e che Dio invece di dargli la carta geografica dice, ti do le tavole della legge anche in pietra, così che tu che sei un nomade, che devi camminare, cammini anche più contento. Abbiamo nel monoteismo, abbiamo il discorso della Bibbia, cioè della gente che invece di stare lì a capire qualcosa si sta a inventare un racconto che poi deve essere la base e il riferimento di tutto. Cioè, ma è quello che appunto bisogna capire, proprio che lo dice sempre nel paganesimo, questo esiste. Tu studi e il tuo studio serve a te, che poi tu possa comunicarlo, e questo è importante che tu lo venga a comunicarlo, però la tua comunicazione è sempre alla pari con gli altri, cioè tu non sei il maestro che dice agli altri tu sei un disgraziato, non sai niente, io ti do la verità e questo ti devi adeguare. No, nel paganesimo c'è sempre una partecipazione a livello orizzontale, nel monoteismo abbiamo sempre il discorso verticale, cioè sopra c'è il Dio, sotto ci sono i preti, sotto c'è il gregge. Ecco, questo è fondamentale di capire.
Bisogna capire anche un'altra cosa, per comprendere le differenze fra il paganesimo e le religioni monoteiste. La religione monoteista va sempre a saccheggiare il presente, cioè va sempre a mettere dei limiti nello sviluppo del presente. Il paganesimo invece è costruzione della persona. Allora abbiamo due processi in contrapposizione, dove il paganesimo cerca di costruire qualcosa, cerca di costruire la percezione, costruisce un cammino di libertà per costruire il potere di essere sia dei sistemi sociali che delle persone. Il monoteismo deve invece appropriarsi di quello che esiste, saccheggiarlo, perché questo è l'unico modo per imporre la propria dottrina. Una volta che l'ha saccheggiato, arriva a imporre la propria dottrina, ma non costruisce niente. Ogni costruzione, sia dal punto di vista etico, sociale, morale, giuridico, avviene sempre in contrapposizione, al monoteismo, sempre. Il monoteismo ha fatto una guerra feroce con Pio IX, X, adesso non mi ricordo esattamente chi è, contro l'istruzione alle donne e ai fanciulli. Cioè, per lui, per i cattolici, le donne e i bambini non devono imparare a leggere e scrivere. C'è voluto una lotta sociale per riuscire a portare l'istruzione a tutti e diffondere l'istruzione. Cioè, il monoteismo deve distruggere qualunque cosa. Dopodiché sia a proprio delle scuole, sia a proprio dell'istruzione per condizionare le persone, ma non per sviluppare l'istruzione. Voi oggi trovate un Wojtyla che sta facendo una guerra feroce all'istruzione pubblica, ma una guerra militare. Quello quando lui chiede finanziamenti per la scuola privata, chiede finanziamenti a scuola privata per distruggere la scuola pubblica. Cioè, non dice l'istruzione deve essere migliorata, dobbiamo migliorare l'istruzione di tutte le persone. No, dobbiamo migliorare la possibilità dell'istruzione delle scuole private. E che significa? Che le scuole pubbliche possono andare a remengo, possono essere distrutte. Cioè, esiste una separazione sociale da parte dei cattolici che si ritengono essere superiori, essere diversi da quello che è il contesto sociale. Secondo me il cattolicesimo è una setta, deve separare la sua istruzione da quella che è il contesto sociale. E sta facendo una guerra feroce per andare a distruggere quella che è l'istruzione scolastica pubblica. Per questo è il senso del finanziamento alle scuole private. Non è il senso di finanziamo anche quelle, no? Col cavolo, vogliono separare l'istruzione privata da quella pubblica per poter distruggere l'istruzione pubblica. Questo è il senso del progetto che sta portando avanti un pazzo come Wojtyla. Ricordate che Wojtyla è sempre l'organizzazione della mafia contro le donne affinché queste non potessero abortire. È stato lui in Polonia che ha organizzato questo, contro la legge che allora vigente, e ha organizzato i medici affinché obiettassero di far abortire le donne. E questa è organizzazione mafiosa, cioè una separazione dell'individuo dal contesto sociale. Misso il paron degli uomini, misso il paron, gli altri guys in zenocio. E ricordatevi chi ascolta, chi insulta, chi dice a me sta roba non mi piace, non voglio sentire sta roba. Ricordate, voi non siete padroni della vita, voi sarete le vittime, perché io e Francesco, i pagani, gli apprendisti stregoni, sosterremo lo scontro per la vita. Noi possiamo anche essere sconfitti, ma noi non siamo le vittime di questo. Le vittime sono quelli che approvano questo fare senza chiedersi perché, dove porta, cosa costruisce. Voi siete le vittime, attenzione.
Sì, infatti chi sceglie la sottomissione è sempre la vittima, cioè nel senso, un discorso era l'imposizione, uno stato totalitario, dominante, in cui uno non può ribellarsi in maniera manifesta. Ma purtroppo nel monoteismo, nella versione cristiana, esiste la sottomissione volontaria, cioè nel senso che il monoteismo è così forte, così bravo, che non ha il bisogno di venirti qua adesso a importi con la violenza o qualcosa, ma viene qua e ti impone qualcosa e tu dai un'aderenza immediata e taci, e anzi sei contento di questa schiavitù. Cioè, per fare un esempio, parlavamo dell'aborto prima. Vi rendete conto che esiste una legge dello Stato italiano, che esiste questa legge e ognuno è sottoposto alla legge e deve rispettare l'autorità dello Stato. Si potrà condividere o meno che esista uno Stato, ma esiste uno Stato, perciò una certa regola esiste. Bene, i cattolici hanno avuto l'autorizzazione a obiettare su una legge dello Stato, cioè nel senso di dire, vabbè, questa legge esiste dello Stato perché io sono un cattolico e non la vado ad applicare. però questo qua lo possono applicare perché loro sono cattolici. Nel caso, ad esempio, della scuola privata cattolica, cosa succede? La legge italiana, la Costituzione dice fa le scuole private non possono.
Hanno l'insegnamento libero, però, ma non devono costituire oneri per lo Stato.
Arrivano al punto di sovvertire questo perché questo va a loro favore e nessuno va a protestare. Cioè, questo dimostra chiaramente che il monoteismo si attacca sempre come un parassita di ogni realtà, cioè nel senso che va a scardinare qualsiasi cosa. Cioè, il fatto stesso che tu vada a imporre una legge e questa legge un cattolico dice non la applico perché credo in un Dio che non esiste e ha il diritto di farlo, questo qua dimostra chiaramente la loro intenzione, che di poter usare tutti gli strumenti per arrivare a quello che vogliono. Basta pensare ad esempio con il costo del giubileo, cioè loro stabiliscono di fare il giubileo, bene, nello Stato italiano gli dai i soldi per fare il giubileo. Il Vaticano vuole fare un parcheggio per San Pietro, benissimo, l'Italia gli dà i soldi per fare il parcheggio a loro favore. Poi gli incassi se li prendono loro. Cioè tutte queste, qua possono, tutte queste cose dimostrano chiaramente che c'è una volontà dominante. Questa volontà dominante adesso si manifesta con delle richieste politiche, con delle richieste sociali, con delle richieste dell'8 per mille. Ma perché poi esiste ancora una certa opposizione alla loro ferocia, alla loro volontà. Nel momento in cui loro avranno conseguito questo potere, questa determinazione, questa volontà, questa possibilità, potranno andare avanti. Perché logicamente faranno di tutto. Basta pensare a un argomento, ad esempio, di attualità molto semplice, e non voglio scendere in aspetti politici. La nomina dei direttori RAI. Hanno cominciato a piazzare super cattolici dappertutto. Ma perché, scusa, a questo punto vengono piazzati super cattolici dappertutto? Proprio perché c'è la volontà di dominare la cultura, di indirizzare dove è possibile la cultura in un certo senso, di far filtrare le notizie che fanno piacere. Perché una delle caratteristiche fondamentali è sempre quella del discorso di dire faccio io da filtro a quello che tu puoi sapere. Io decido io, questo lo puoi sapere, questo non lo devi sapere, questo lo sai, questo te lo nascondo. Io posso farlo perché appunto sono il delegato di Dio. Di conseguenza sono sempre piccoli passi. Uno può dire sì, ma è giusto che abbiano le loro scuole. Va bene, se la legge glielo ammette, loro possono averli, ma non possono chiedere agli altri che li vadano a finanziare una cosa che non condividono. Perciò io che sono un pagano e non voglio dare i soldi al Papa per farsi le sue scuole private, io sono obbligato a pagare. Però ad esempio un cattolico che si dice cattolico non applica l'aborto. Questo qua proprio è una dimostrazione ben chiara di dove è la loro volontà, di dove vogliono andare a arrivare. E logicamente i passi sono molto semplici. Cioè la volontà loro è ben chiara, cioè noi agiamo in questo momento, creiamo un contesto, creiamo una situazione, condizioniamo le persone e arriviamo a questo. E poi logicamente esistono delle campagne di stampa, esistono delle informazioni che vengono create.
Ricordate questo sistema sociale è stato costruito dal 1945 ad oggi, con tutte le contraddizioni che ha al suo interno. E sulle contraddizioni non mettiamo lingua, perché ognuno ha il suo pensiero, ognuno ha le sue direttive e ognuno ha il suo modo di vedere le cose. Però ricordiamoci che dal 1948 c'è stato un grosso sviluppo di quello che è il sistema sociale nel suo insieme, il modo di vedere, il modo culturale, il modo di analizzare le cose. Bene, il saccheggio di questo sistema sociale è quello che la Chiesa Cattolica ha in mente in questo momento. Vediamo un attimo.
Sì. Ecco, poi appunto la loro astuzia, cioè creano sempre una situazione particolare in cui certi meccanismi vengono inseriti. E noi ad esempio notiamo in prossimità del giubileo, che è una grande buffonata, e in prossimità appunto di certe tensioni, il discorso che viene fatto ad esempio sulle sette e sui pericoli che ci sono sulla
mattina. Ciao, dimmi.
Ciao. Vi funziona bene il vostro telefono?
Sì, funziona bene.
Perché io ho cercato di mettermi in contatto con voi.
Ah, può darsi che fosse stato bloccato in quel momento, eh?
No, c'erano dei rumori strani. Beh, niente, volevo solo...
Va bene.
Niente, funziona bene, allora va bene.
Sì, tutto a posto.
Volevo in ogni caso avvertirvi, ecco, io ho visto un documentario alla televisione.
Sì.
Dove si vedeva, c'era un'intervista a un'atleta algerina.
Sì?
Un'atleta algerina.
Bumarca.
Cosa?
La Bumarca.
Cosa fa la corsa?
È corsa.
Sì. L'avete vista anche voi?
No, l'intervista no, ma la conosco come atleta.
Ah, io Sì.
È una campionessa del mondo, è molto brava.
Questa qui è più scortata di Rasdei,
Sì.
e adesso è protetta dalle autorità messicane, si allena con le guardie del corpo.
Sì.
Lo sapevi, no?
No, non sapevo
perché
questo.
Perché lei è stata condannata a morte dai tribunali
islamici,
fondamentalisti, sì.
A far vedere le gambe.
Ecco, perché lei dice che quando ancora quando era bambina che si
sì?
ginnastica, correva, si allenava e avevano parlato con la famiglia, ha detto al fratello che dovevano assolutamente impedire questa cosa, dovevano spezzare sì. le gambe perché non doveva fare questo.
Sì.
Quindi lei è sempre stata perseguitata e ha dovuto scappare.
Sì.
Lei accusa di questo i francesi, perché anzi li accusa di essere addirittura mandanti e protettori della jihad islamica.
C'è un gioco in realtà in corso.
Lei diceva, sì, cosa dicevi?
No, dicevo che c'è un gioco in corso, un gioco di potere che stanno giocando.
Sì, comunque lei dice che loro li proteggono, che loro sono dei filtrati, non lo so, perché vogliono arrestare lo sviluppo dell'Algeria, cioè loro vogliono che l'Algeria rimanga com'è. Lei diceva questo dei francesi e che praticamente... Sì, ci sono tutte queste centrali terroristiche sparse nei vari paesi, nelle varie nazioni europee, però guarda caso adesso perché c'erano i campionati, non so cosa...
Del mondo,
Francia,
sì.
Esatto. Guarda caso li hanno trovati tutti, immediatamente.
Stavo per via tre io.
Sì, e questo rientra sì, sempre nella solita logica.
Insomma. Esatto, nei soliti giochi sporchi.
Mi viene in mente, non so perché, mi viene in mente Indira Gandhi, che si batteva per la regolamentazione delle nascite perché voleva
sì.
più di due, come fa
sì.
del resto anche in Cina, mi sembra.
Più di uno in Cina.
E in India, beh, si sono sì. tenuti più larghi, vabbè, due e basta. E poi abbiamo visto che fine ha fatto, insomma, lei e anche i suoi figli e il loro, diciamo... chi era Palme o la Palme,
quello Spagna,
svedese,
sì.
sì, che loro praticamente e sì, nel giro di poco tempo Palme, i Gandhi e Mubarak, quello
dell'Egitto, sì.
Aspetta, no, no, sì. Confondo, Mubarak è quello di adesso. No, quello di prima, quello che hanno ammazzato
per Sadat, sì.
Sì, sì. Sì, mi vengono in mente tutti questi fatti qui e dietro poi una volta c'è la CIA, una volta ci sono i servizi francesi, però insomma siamo sempre...
Sì, siamo sempre là.
Fa cascare le braccia proprio.
No, non devono cascare le braccia, scherzi, bisogna giocare.
Sì, bisogna, lo so, ma ci si sente soli in un mondo così, voglio dire...
Siamo sempre soli, amico, siamo sempre soli, da soli contro tutti.
Sì.
È un'avventura però, pensaci un attimo.
Sì. Poi c'è quel tunisino, un poeta, uno scrittore, Ben Yalun, che dice questo: il neofondamentalismo islamico sta ridando vitalità alla cultura dell'impunità della donna, così che, scrive questo tunisino, essa resta solo creatura di sabbia. Comunque, vabbè, insomma, ho detto la mia, vi ascolto e vi ringrazio.
Grazie a te invece.
Ciao.
Il problema è questo. Che abbiamo tanta gente che gioca, sono alcuni servizi segreti che giocano, chi più sporco, chi meno sporco, chi più in una direzione, chi più in un'altra direzione, e questo è un gioco generale. Poi ci sono i fondamentalisti che giocano, e anche questi giocano in modo più o meno sporco e sempre in varie direzioni. Restano in mezzo a tutti questi dei piccoli uomini, cioè restano delle persone che cercano di costruire la vita. Queste persone non hanno eserciti, non hanno servizi segreti, non sono abbastanza feroci spesso per determinare i loro cammini, però sono sole all'interno di questo circuito. Cos'è che si può fare per questo? Niente, si può semplicemente prendersi la propria parte di lotta sulle spalle, la propria parte di determinazione sulle spalle. La nostra parte è quella di costruire il paganesimo politeista, perché noi siamo convinti che costruendo una religione che fondi la libertà dell'individuo possa essere e favorire qualsiasi cammino di libertà avvenga nel nostro sistema sociale. Siamo convinti che ogni fondamentalismo nasce dalle religioni monoteiste, le quali hanno interesse a tenere in ginocchio le persone, a umiliarle e a farle sentire deboli. Siamo convinti che solo il paganesimo politeista e i percorsi di stregoneria possano portare fuori gioco a questo, però ci vorranno molte generazioni, però questa è la nostra sfida in questo momento.
Sì, beh, il discorso sul fondamentalismo islamico è un argomento molto ampio perché riflette vari aspetti e si può anche leggere ai più livelli. Una cosa fondamentale del discorso del fondamentalismo islamico è il fatto che abbia la possibilità di essere finanziato, nel senso che viene finanziato dai paesi che hanno i soldi, cioè che hanno il petrolio, tipo l'Arabia Saudita è uno dei maggiori finanziatori del fondamentalismo islamico. Basta pensare che ad esempio l'Arabia Saudita finanzia il partito islamico in Grecia, dove rappresenta una minoranza che dove però crea grandi problemi. Basta pensare ad esempio al discorso che può sussistere ad esempio anche in Bulgaria, dove esiste una minoranza musulmana molto piccola, però questa minoranza musulmana è molto combattiva perché riceve finanziamenti dei paesi arabi. Basta pensare ad esempio alla situazione ad esempio del Libano, dove appunto in una situazione di guerra civile e di povertà si sono innestati i finanziamenti iraniani e avendo i mezzi logicamente la popolazione va in una certa direzione. E questo appunto determina varie cose. E basta pensare ad esempio che l'Algeria, cioè l'Algeria non è che all'improvviso venga fuori il corso fondamentalista e la guerra civile di tipo religioso, all'improvviso. Lì esiste perché il partito, il Fronte Islamico di Salvezza aveva vinto le elezioni, perché aveva avuto i finanziamenti iraniani, i finanziamenti dell'Arabia Saudita, e nel momento delle elezioni ha cominciato a portare i viveri nei quartieri più poveri e di conseguenza la gente che vive in povertà ha il bisogno di uscire e chi glielo promette logicamente danno questo voto. C'è da considerare che poi un'altra cosa, che il fondamentalismo islamico viene visto come fattore di stabilità dai paesi occidentali. E basta pensare che ad esempio gli Stati Uniti, a livello proprio delle università americane che fanno gli studi per il Pentagono, che fanno gli studi per la CIA, dicono appunto, siccome i governanti dei paesi islamici sono gran parte corrotti, non hanno stabilità, non hanno consenso, prima o poi sono destinati a cadere. Se noi ci mettiamo da parte di questi dittatori, sicuramente saremo sconfitti, di conseguenza perderemo il controllo e il dominio di questa zona. Perciò ci conviene che vadano sugli islamici, non trovino la nostra resistenza e di conseguenza noi potremo avere ancora un ruolo politico in queste zone, anche perché queste zone, dal punto di vista islamico, essendo una struttura molto forte, ci danno una garanzia. Basta pensare al discorso dell'Afghanistan, dove i talebani sono finanziati e sostenuti, ad esempio, dal governo pakistano. Ma con che utilità? Appena i talebani hanno avuto gran parte del paese in mano, subito le compagnie petrolifere americane sono andate ad offrire, a fare delle offerte ai talebani proprio per avere l'oleodotto. Basta pensare alla zona, ad esempio, anche del Mar Caspio, dove ci sono, secondo le stime, delle risorse economiche molto forti. Di conseguenza bisogna pur stabilizzare questa zona. Di conseguenza si possono utilizzare gli islamici per stabilizzare. In maniera fondamentale, in questo momento, al di là delle valutazioni politiche, il partito islamico, il fondamentalismo islamico rappresenta una stabilità per questa zona, per chi vuole giocare sporco, cioè nel senso per gli Stati Uniti che vengono da una mentalità cristiana, puritana, integralista anche loro, hanno più facilità a trovarsi d'accordo con chi è integralista, anche perché gli danno una certa omogeneità. Pensiamo cos'è di fondamentale ad esempio nel monoteismo, il discorso dell'omogeneità, nel senso che se io ho delle realtà culturali diverse, benissimo, queste realtà culturali diverse possono offrire una resistenza al mio dominio, alla mia capacità di controllo, di conseguenza, perché ognuno avrà la sua specifica, avrà la sua caratteristica, avrà la sua identità. Se io li porto a diventare, a essere tutti quanti comuni, avere un unico Dio, un unico credo, un'unica religione. In Algeria, ad esempio, c'è un governo che dice che è contro gli islamici, però parlavo prima che c'era il discorso che faceva una lotta contro i francesi. Uno poteva dire la lingua francese e dire la dominazione, però esiste una minoranza, ad esempio, che è una minoranza, che sono i berberi, che non sono, sono islamici solo di facciata. E di conseguenza cosa succede? Che questo qui, logicamente, vanno combattuti. Perché? Perché fanno una resistenza, perché per tradizioni culturali sono diversi. Ad esempio in Algeria, i berberi, pur essendo musulmani, alle loro donne non fanno portare il velo. però questo qua logicamente dà fastidio e di conseguenza loro vengono combattuti pur essendo della zona, però siccome non appartengono a una visione integrale, cioè nel senso che hanno la loro dimensione e non si fanno contaminare, questi possono essere combattuti, come ad esempio possono avvenire per le popolazioni nomadi, come tipo ad esempio i Tuareg che vengono combattuti nelle varie parti, perché avendo una loro dimensione, pur essendo islamici, ad esempio i Tuareg che non tendono a schiavizzare le donne, di conseguenza anche loro diventano degli infedeli. Cioè il monoteismo offre una grande possibilità, offre un grande strumento di dominio,
offre la trasformazione degli uomini in bestiame di un gregge che va dritto al macello.
Sì, e logicamente il fondamentalismo islamico va avanti perché ha i soldi, come ad esempio va avanti il fondamentalismo cristiano e cattolico perché qualcuno gli dà l'otto per mille, in sostanza, cioè gira. È il denaro che determina questo, anche perché decisamente un Dio che si accaparra tutte le volontà degli uomini deve accaparrarsi tutte le risorse degli uomini, cioè è un dio vampiro, è un dio sanguisuga, cioè nel senso non gli basta succhiare la tua energia spirituale, la tua energia fisica, la tua mente, è un dio globale, un dio totalitario, di conseguenza qualsiasi cosa deve essere sua e di conseguenza come il suo lo spirito, come sua la gente, deve essere sua l'economia. Di fronte a questa cosa chi gestisce il capitale ha tutto l'interesse ad avere a che fare con uno che è forte e che riesce a condizionare le persone non perché ha i carri armati, non perché ha un esercito potente, ma riesce a condizionare perché queste persone sono succube per loro volontà, per loro accettazione.
Gestisce il condizionamento dei bambini, costringe i bambini in ginocchio. Questo è l'essenza di tutto. Cioè, tutto il nocciolo fondamentale gira sempre attorno a... Il Dio monoteista può essere imposto solo a bambini indifesi, solo a persone che non si possono difendere, e i sistemi sociali, per essere portati ad accettare il Dio monoteista, devono essere distrutti. Se voi vi leggete tutta la storia, vedrete come i cattolici, i cristiani in generale, vanno dai re a dirgli: guarda che ti conviene convertirti. E è il re che si converte, poi ordina ai sudditi di convertirsi. Cioè, questo è il processo di conversione che avviene nel cristianesimo. Non avviene perché il cristianesimo offre qualcosa alle persone. Il cristianesimo offre alle persone soltanto il taglio della testa, solo lo stupro, solo l'omicidio, solo la morte. Solo questo offre il cristianesimo, solo questo è in grado di offrire Wojtyla. Wojtyla non ha una dottrina da offrire alle persone, ha soltanto la morte e la distruzione da portare. Ed è quello che sta portando anche in questo paese, perché ricordatevi che le cose sono sempre là. Quei dogmi sono sempre nella Bibbia, sono sempre nei Vangeli e vengono tirate fuori quando i sistemi sociali abbassano la guardia, quando ci si dimentica di essere uomini che costruiscono il proprio cammino. Bene, Francesco.
Mario non è ancora. Inserisco un piccolo racconto che forse può essere così, è una curiosità che dà una dimostrazione. E io sono un po' un maniaco dei libri, un po' bibliomane. E ho recuperato un opuscolo stampato in libro nel 1964, in italiano, pensa addirittura. Questo si chiamava Becca, che è la valle della Becca, dove ci sono dei rimasugli storici, archeologici, romani molto forti, dove ci sono dei bei posti, la chiamavano la Valle degli Dei. Bene, negli anni 60, addirittura, a scopo però teatrale, avevano ripristinato delle festività pagane, non perché fossero pagane, ma perché la zona, perché la situazione di ricchezza del libro lo permetteva. E di conseguenza, inconsciamente, seguendo l'influsso, il genio del luogo, avevano ripristinato questo. E loro, che erano all'interno di una realtà metà cattolica, metà cristiana, metà musulmana, potevano dire, chi si sentiva più libero, più laico, di chiamavano la Becca la Valle degli Dei, perché c'erano i siti archeologici romani. È venuta la guerra civile, è arrivata la povertà, la distruzione, non c'erano neanche più le strade, non c'erano più gli ospedali, non c'era più una struttura sociale. Benissimo, c'è stata una guerra civile violentissima. Ebbene, chi sono arrivati? Sono arrivati gli islamici con i soldi iraniani, hanno rifatto le strade, hanno ricostruito le scuole islamiche, hanno fatto gli ospedali islamici, ma non con i soldi loro, con la possibilità della gente, perché qualcuno dall'esterno gli dava i soldi e di conseguenza la gente ha dovuto, per necessità, per povertà, aderire all'Islam. E di conseguenza questo, ad esempio, che poteva essere una situazione di libertà, si è tramutata per una situazione esterna di guerra, coltivata volutamente anche dai paesi occidentali, da chi ha lasciato fare, in una situazione di dominio. E di conseguenza questo diventa appunto proprio da considerare, cioè nel senso l'importanza di non perdere la propria ricchezza, io non parlo soltanto materiale, ma anche spirituale, anche fisica, anche intellettuale.
Bene, chiudiamo qui Francesco la trasmissione. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì alle ore 15 su Radio Gamma, su 94 FM, la più grande radio del Veneto, insieme a Francesco, che vi saluta e vi diamo appuntamento per le ore 19, sempre sulla stessa rete. Parleremo del Sentiero d'Oro, alcune immagini, oggi c'è Giunone e altre immagini della Legione Romana. Vi ricordo che terremo una conferenza dibattito qui in radio, in sala della radio, dal titolo Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria, il giorno venerdì 26 giugno alle ore 20:30. Questo naturalmente mi è stato assicurato, però sarà condizionato se per caso la cooperativa avrà bisogno di locali, allora lo sposteremo. Comunque Franco dice che in questo momento non c'è niente, per cui viene confermato per il momento venerdì 26 giugno alle ore 20:30. Il tema Trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista in stregoneria. Io e Francesco esporremo i concetti fondamentali, dopodiché daremo via al dibattito. Per cui, dandovi appuntamento alle ore 19, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, ripeto, piazzale Parmesan 8 Marghera. Sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza, e vi do il numero di telefono della segreteria dell'istituto, che è 03 38 39 10727. Bene, a risentirci alle 19, vi lascio con Mario e niente, alle 19 riprenderemo la trasmissione.
Salve.